Cari amici, ogni zelante cristiano trova ragionevole ammettere l'esistenza di una futura vita in cielo. Ma che cosa ne sarà del mondo non cristiano? Non vi è dunque alcuna speranza per gli increduli? Ecco delle serie domande che saranno discutate da Franco ed Ernesto con il loro consueto spirito di tolleranza e buona volontà verso tutti. Questi programmi sono presentati dal Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Ed ora Ernesto, hai mai pensato che nel mondo vi sono milioni di persone oneste e moralmente sane, le quali, stando a certi insegnamenti dottrinali, non sarebbero abbastanza meritevoli di andare in cielo dopo la morte?
Sì, Giulio, l'ho sempre pensato. Ma ho pure considerato che costoro sono anche troppo buone per essere condannate per l'eternità. E allora la tua domanda andrebbe posta in tal modo: che cosa ne avverrà di tutti questi milioni e milioni di individui? Oppure, in che modo una persona deve operare in bene per guadagnarsi le gioie arcane di una vita in cielo? Cosa ne pensi, Franco?
Sono domande veramente importanti, Ernesto. Come io la considero, e credo che praticamente l'intero mondo cristiano è d'accordo di ciò, credo che i motivi per essere qualificati degni del cielo non dipendono dal quanto si possa essere buoni, ma piuttosto dall'aver accettato Cristo come proprio Salvatore e dall'aver seguito il suo esempio in sacrificio e con fedeltà. Le scritture ci dicono che non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad essere salvati, eccetto il nome di Cristo.
Capisco il tuo pensiero, Franco. In sostanza, quando ci chiediamo che cosa ne sarà di tutti coloro che non sono ritenuti meritevoli del cielo, ci riferiamo agli uomini di ogni nazione e continente che non hanno accettato Cristo come il loro Salvatore.
Esatto.
Allora ritorniamo alla prima domanda. Quale sarà il destino di questi milioni di individui?
Bene, nel rispondere a questa domanda, Ernesto, mi riferirò direttamente alla Bibbia, Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetti 28 e 29.
Sì, molto volentieri, Franco. Vediamo. Quello di Giovanni è l'ultimo dei quattro Evangeli. Ecco qui il quinto capitolo. Hai detto il versetto 27?
No, Ernesto, i versetti 28 e 29.
Scusa, allora leggiamo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la voce e ne verranno fuori. Quelli che avranno fatto bene in risurrezione di vita e coloro che avranno operato male in risurrezione di condannazione.
Ora prendi nota, Ernesto, che stando alla parola di Gesù vi sono due classi di persone che partecipano alla risurrezione: coloro che avranno fatto bene e coloro che avranno fatto male. Ma poni attenzione al fatto che ambedue le classi saranno risuscitate e la risurrezione è presentata dalle scritture come una benedizione. Ciò vuol dire che anche coloro che non hanno fatto del bene, in un certo senso saranno benedetti. Non ti sembra?
Un momento, Franco. Il testo scritturale dice che coloro che hanno operato male verranno fuori in una risurrezione di condannazione. E questa parola non suscita affatto delle speranze?
Ma tu stai leggendo in una Bibbia della versione comune. Invece la versione riveduta ci presenta la traduzione del testo originale nella forma appropriata. Essa dice testualmente: e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. In greco, infatti, è usata la parola krisis, che significa appunto un tempo di prove.
Allora ciò vuol dire che coloro che muoiono senza aver accettato Cristo riceveranno un'altra opportunità?
Non si può parlare di un'altra opportunità, perché quella sarebbe la prima ad essere loro concretamente offerta. In Isaia 26, 9, leggiamo che quando i giudizi di Dio si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia.
Questo è un meraviglioso insegnamento, Franco, che, cioè, nel giorno del giudizio, i popoli riceveranno un'opportunità di apprendere la giustizia.
Sì, e ciò, come vedi, implica che coloro che sono in tal modo benedetti non ebbero mai prima una tale opportunità. Essi sono quelli che verranno fuori dalle loro tombe in risurrezione di giudizio, o crisis. Sarà allora un tempo di piena luce, durante il quale il cammino da percorrere si progetterà dinanzi all'uomo senza ostacolo alcuno. Queste promesse hanno tutte una stretta base scritturale e si applicano esattamente al futuro tempo di probazione per tutti coloro che non hanno mai avuto in questa vita una piena opportunità di credere in Cristo e seguirne le orme. La provvidenza di Dio per quegli uomini sarà il godimento di una vita eterna, qui sulla terra, come esseri terreni.
Nel ristorato paradiso terrestre, non è vero?
Sì, mentre gli altri che in questa età hanno perseguito scopi celesti riceveranno una ricompensa celeste.
Franco, io credo, come del resto tu stesso hai sottolineato, che l'essenziale sia l'accettazione di Cristo come nostro personale salvatore. Però, credo che per raggiungere la sfera celeste occorre fare qualcosa di più, oltre al fatto di essere credente. Non è così?
Senz'altro, è proprio così. Al giovane ricco che gli manifestò il suo desiderio di realizzare tesori nel cielo, Gesù disse che condizione necessaria era quella di vendere tutti i suoi beni, dare il ricavato ai poveri, prendere su di sé la propria croce e seguirlo.
È una chiara verità, ma ciò induce a pensare che il numero di coloro disposti a tanto debba essere piuttosto piccolo.
Verissimo, Ernesto. Prova di ciò ne sia la definizione di piccolo gregge data da Gesù ai suoi discepoli.
Ma questo allora significa che coloro i quali non hanno accettato Cristo e non hanno dedicato le loro vite al suo servizio sono dei perversi?
Niente affatto. Secondo la morale del mondo, molti di essi sono persone di nobili sentimenti e di alti ideali. Ma dal punto di vista divino, ogni membro della decaduta razza umana è un peccatore, condannato alla morte. Non v'è alcun giusto, neppure uno, dichiarano le scritture. L'unica eccezione è costituita da credenti in Cristo, i quali per i meriti di quel sangue versato sulla croce hanno acquistata in lui una posizione di giustizia. Tutti gli altri appartengono al numero di coloro considerati da Gesù come degli ammalati, e saranno portati fuori della tomba in una risurrezione di giudizio.
Essi non sono abbastanza meritevoli di entrare nei cieli, è vero?
Non è tanto la loro mancanza di virtù, quanto la loro mancanza di fede nella rinconciliante opera di Cristo che produce la differenza. D'altronde è anche probabile che moltissimi di questi individui non sono particolarmente interessati alle cose celesti. Se supereranno le prove del giorno del giudizio, essi riceveranno le benedizioni in cui sono interessati, cioè una vita umana perfetta in un mondo reso libero dalle guerre, dalle malattie e dalla morte, insieme a tutti gli altri male che affliggono attualmente l'umanità.
Franco, tu dici se sapranno superare le prove del giorno del giudizio. Vorresti dirmi qualcosa di più preciso al riguardo?
Questo è un pensiero strettamente scritturale, Ernesto, ed è stato presentato dal Signore Gesù stesso nel testo che hai letto poco fa. Egli si riferisce a coloro che non hanno operato in bene e che parteciperanno alla resurrezione di giudizio. Come ti ho già spiegato, Gesù adopera la parola crisis, che ha lo stesso significato dato alla parola crisi. E, come tutti sappiamo, la crisi di ogni esperienza rappresenta il tempo delle prove da affrontare, il tempo nel quale gli eventi saranno determinati nel loro corso.
Ma allora quale sarà l'evento che deciderà per coloro che risusciteranno in giudizio?
Quello della vita e della morte.
E questo evento non è già determinato prima che ogni individuo muoia?
No, Ernesto. Quell'evento si compie alla morte solo per coloro che hanno accettato Cristo e ne hanno seguito gli insegnamenti. Ma se si allontanano da Cristo, essi diventano dei peccatori coscienti, per cui non avranno più alcuna opportunità di salvezza. Il loro peccato è stato commesso contro la luce della verità. Per gli altri, invece, questo evento appartiene ancora al futuro, ed è per tale motivo che saranno risuscitati.
Vuoi dire allora che riceveranno l'opportunità di pentirsi e ritornare a Dio?
Se ciò non fosse vero, Ernesto, allora tra i tanti milioni di esseri umani vissuti, ben pochi avranno la possibilità di salvarsi. Invece, il divin piano di salvezza per mezzo di Cristo è quello di dare a tutti coloro che sono morti una opportunità per essere salvati dalla morte. Prendiamo Adamo, per esempio. Fu per lui che Cristo offrì la sua vita, sebbene Adamo non era a conoscenza di quella divina provvidenza, perché morì migliaia di anni prima di Cristo. Ma nel morire per Adamo, Gesù morì pure per tutta la posterità adamica, quindi inclusi coloro che vennero al mondo prima di lui. Milioni di persone non possono essere esclusi dalla grazia divina sol perché sono morti prima che Gesù venisse sulla terra. Poi vi sono ancora altri milioni di individui che hanno sentito annunciare il nome del Maestro, ma sono stati confusi talmente dai conflitti dottrinali religiosi da essersi allontanati da lui. Ma anche per essi Gesù morì sulla croce. L'Apostolo Paolo ci dice che il Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Il nostro amico Giulio aggiunge la sua parola.
Grazie Franco. Amici in ascolto, il librettino Dio e la ragione è interessante ed informativo su punti essenziali alla conoscenza del piano di Dio. Scrivete oggi stesso per una copia, la quale vi sarà inviata gratis e franca di porto. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica.